Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:46 minuti la linea alla redazione per l'informazione regionale, il notiziario che apriamo con la svolta clamorosa nel caso della trentenne sparita nel nulla nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio a Prato. Denisa Maria Adas, sex worker di 30 anni, sarebbe stata rapita da un gruppo di romeni e sarebbe ora sequestrata. La madre della giovane era stata avvisata ma non aveva detto nulla agli inquirenti. Ora è dunque indagata per false informazioni. Informazioni rese al PM, i particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Vedremo di recuperare poi il servizio dalla regia. Nel frattempo vogliamo darvi conto di una conferma rispetto alle nostre anticipazioni rese nelle scorse ore. Firenze accoglie 22 persone dalla striscia di Gaza, la conferma arriva dal comune di Firenze, hanno trovato una sistemazione, 5 nuclei familiari palestinesi in arrivo nei prossimi giorni, necessitavano di una tempestiva soluzione alloggiativa, per questo anche la comunità islamica di Firenze aveva rilanciato l'appello. Il comune si è attivato immediatamente in stretta collaborazione con le realtà del territorio, come ha confermato ai nostri microfoni l'assessore al welfare di Firenze Nicola Paolesu.
Quando abbiamo avuto la notizia dell'arrivo di questi nuclei familiari, come voi sapete, avete detto, c'è stato immediatamente una sensibilizzazione di tutta la cittadinanza. Abbiamo pensato che fosse necessario, diciamo, attivare un sistema di coordinamento, per cui a livello istituzionale, e grazie alla collaborazione di tutti, devo dire la verità, dalla comunità islamica che ha rilanciato un po' le necessità, ma in modo particolare dalla Madonnina del Grappa che ha messo a disposizione le strutture, e poi anche con Caritas e il coordinamento delle misericordie, siamo riusciti a costruire un percorso di accoglienza, speriamo attento ai bisogni delle famiglie che arriveranno. Sappiamo che ci sono tanti bambini, per cui abbiamo cercato di garantire l'attenzione massima, un'analisi dei bisogni all'arrivo e un'attenzione sanitaria, quindi ringrazio anche i servizi sociali e sanitari della Società della Salute di Firenze che si sono messi a disposizione per seguire con attenzione l'arrivo di questi nuclei. C'è una grande, diciamo, attesa e crediamo di aver, diciamo, organizzato le cose al meglio, sapendo però che arriveranno dei nuclei che ancora non conosciamo, quindi l'attenzione di tutti gli operatori e di tutti i professionisti nel cercare di capire immediatamente quali saranno i bisogni e dare delle risposte.
Non in nostro nome, con questo spirito e impegno, le donne in nero di Prato tornano in piazza domani, come fanno ogni venerdì, a fianco del popolo palestinese. Appuntamento alle 18:30 in piazza del comune, vestite di nero, in silenzio e immobili. Il nostro grido sarà il silenzio, ribadisce Vittoria Acciolini, intervistata da Giorgio Bernardini per il nostro spazio City Gaza.
Praticamente è nato da un passaparola fra delle amiche, perché avevamo l'esigenza di far sapere che dovevamo fare qualcosa, insomma. Cioè, non il nostro nome vuol dire che noi non dobbiamo parlare, dire, urlare che non siamo d'accordo contro questo genocidio. Ci sentivamo impotenti e da lì è venuta proprio la voglia di ritornare in piazza, riprendendo l'esperienza delle donne in nero, che a Prato era nata durante la guerra del Golfo e che comunque è, diciamo, un'iniziativa che nasce da un gruppo di donne, pochissime, mi sembra erano una decina, anche meno, arabe e israeliane, che si trovavano agli incroci, sulle rotonde delle strade, hanno cominciato a Gerusalemme alla fine dell'88 per dire basta alla colonizzazione, basta all'occupazione, basta alla guerra.
La loro era una specie di veglia?
Era una veglia, stavano tutte vestite di nero, in silenzio, immobili e con la manina di Fatima che dicevano alla guerra.
Come farete voi anche questo venerdì alle 18:30 in piazza del Comune? Ha senso in questo momento, diciamo, propagare questo messaggio? È un messaggio che sta avendo risultati sull'opinione pubblica, sulla politica internazionale, oppure no?
Quando noi siamo in piazza le persone arrivano, parlano e abbiamo subito, siamo stati un centinaio di donne che si sono ritrovate lì. La nostra decisione è stata, anche se non avesse un risultato immediato, va fatto, va assolutamente fatto, indipendentemente dal risultato che può avere.
e vi invitiamo a inviare le vostre segnalazioni rispetto a iniziative, eventi promossi sul territorio toscano per il popolo palestinese, da poter condividere poi nel nostro spazio City Gaza scrivendo a redazione@controradio.it. Emozionate, commosse, felici, non pensavamo che saremmo state le prime. Glenda e Isabella, sposate, mamme di una bambina di 3 anni e uno di 2, oggi festeggiano la sentenza della consulta con cui, come avete sentito nel GR di Popolare Network, viene dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita, legittimamente praticata all'estero. Una figlia riconosciuta, l'altro no, perché è nato il 3 aprile 2023, ovvero un mese dopo la circolare del ministro Piantedosi, primo caso a Lucca, che ne vietava il riconoscimento. È stato un calvario, dicono, ma ne è valsa la pena. Abbiamo recuperato il servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini rispetto alla svolta clamorosa che sta riguardando la scomparsa e il sequestro, secondo le indagini, della trentenne Denisa.
Denisa Mariadas è stata rapita da un gruppo di suoi connazionali romeni e sarebbe ancora viva, sequestrata da qualche parte. A 6 giorni dalla sua sparizione è arrivata una svolta clamorosa nelle indagini sulla trentenne sparita nel nulla la notte fra giovedì 15 e venerdì 16 maggio a Prato, dove la giovane era arrivata da Roma per esercitare la sua attività di sex worker. Dopo giorni di ricerche sulle chat e l'utilizzo di cani molecolari per seguire le sue tracce, a partire dal residence Ferrucci, quello in cui alloggiava prima di sparire, sono state decisive le testimonianze delle amiche della ragazza con quelle della madre. In particolare la donna Maria Cristina, che abita a Roma proprio con la figlia, secondo quanto emerge avrebbe fornito false dichiarazioni agli investigatori. Sarebbe infatti stata contattata nei giorni scorsi da un avvocato che le avrebbe riferito che la figlia è viva e che lui l'avrebbe aiutata a mettersi in contatto con i sequestratori. Solo che queste cose la madre, forse per paura, non le ha mai riferite ai magistrati, che l'hanno sapute però da una persona a cui Maria Cristina ha fatto questa confidenza. Me l'hanno portata via, aveva detto ieri la donna, senza però specificare che sapesse realmente cosa stava accadendo. La procura di Prato ha disposto per questi motivi un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nella casa romana delle due donne romene, che è stato eseguito nella notte scorsa dai carabinieri di Prato e Firenze. Il quadro delle indagini rimane intricato, ma ora esiste forse una reale speranza di trovare viva la ragazza scomparsa. Speranze che erano divenute flebili con il protrarsi del silenzio di Denisa, i cui cellulari sono spenti dalla notte del sequestro. In queste ore concitate, gli investigatori stanno cercando di scoprire il luogo del sequestro della donna.
Un'ultima ora invece è arrivata in redazione, ci segnala una sparatoria in un vivaio del Pistoiese intorno alle 9 di stamani. Un 26enne di nazionalità albanese sarebbe stato ferito non gravemente dai colpi esplosi da un'auto, sembrerebbe da un suo connazionale. Sul posto intervenuti i sanitari e i carabinieri, non si conoscono al momento i motivi del gesto. Veniamo alla politica. Eugenio Giani, presidente uscente della regione e del Partito Democratico, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, al secondo mandato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, sono di fatto i due candidati alle prossime regionali d'autunno, ma le loro coalizioni continuano a procrastinare l'ufficializzazione delle loro candidature e loro si sono ufficialmente stancati. Sentiamo le interviste con Giani e Tomasi realizzate da Raffaele Palumbo.
Presidente, a quando l'ufficializzazione della sua candidatura?
Non sono certo io che posso pronunciarmi su questi temi.
Ma lei si è scocciato ad aspettare un pochettino però.
Per cortesia, non provocate.
E che ci stiamo a fare allora noi?
Questa è una domanda intelligente.
Non la innervosisce questo procrastinare? Ma sì, ma non è che... No, innervosisce no.
Bisogna chiederlo a loro, il mio nome è a disposizione, io faccio campagna elettorale, giro i territori, conosco le persone, la gente, le popolazioni, i comitati, le liste civiche, i tanti sindaci che ci aiutano, faccio il mio dovere e al massimo di quelle che sono le mie capacità, le mie competenze e dove arrivo. Là dove altri devono scegliere e prendersi le responsabilità, va chiesto a loro, ripeto, ma io inizio a lavorare per mettere questo patrimonio comunque a disposizione della battaglia, perché per me non è serio fare una campagna elettorale soltanto un mese prima e non approfondire i temi, non dare rispetto agli incontri, alle problematiche, alla stesura del programma elettorale. Avanti tutto, anzi, il territorio ha espresso dei nomi, quindi ha fatto la sua parte, vediamo il tavolo nazionale come fa sintesi per queste candidature. Ecco, spero veloce.
Studio studio per lo sviluppo della logistica urbana efficiente e a basso impatto per la città di Firenze, la presentazione oggi con la sindaca Sara Funaro, l'avvio di questo studio definito l'ultimo miglio, la logistica a Firenze, un progetto per la città con la città in Camera di Commercio, l'ha seguito in diretta per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, logistica sostenibile, questo è il concetto, naturalmente è una città povera di spazio, ricca di tantissime cose, ma povera di spazio, quella di Firenze soprattutto nel centro storico è esperienza quotidiana di tutti noi che lo viviamo, ha problemi oggettivi nella logistica che è uno dei settori nevralgici peraltro dell'economia contemporanea, quindi consegnare le merci in tempo debito, ritirare quelli che sono i rifiuti eccetera eccetera, è tutto molto complicato anche perché lo spazio è poco come abbiamo detto ed è conteso tra residenti, turisti, operatori economici. Allora la Camera di Commercio ha affidato uno studio a una società di sistema Union Trasporti che avvierà la ricerca avvalendosi di un pool di esperti e muovendo dall'ascolto delle esigenze appunto di residenti, imprese e lavoratori, dall'interesse generale espresso dai quartieri e dal comune. C'è una ipotesi che è quella dello sharing degli spazi pubblici, cioè attraverso delle piattaforme gli operatori potranno alternarsi con cadenza oraria durante la giornata per il carico e lo scarico delle merci, però è solamente un'ipotesi perché il percorso è un percorso tipicamente partecipato e tutti gli stakeholder verranno chiamati a manifestare quelle che sono le proprie esigenze ed anche le ipotesi di soluzione. Ci saranno tutta una serie di incontri per un percorso che durerà fino a dicembre, il primo appuntamento martedì 10 giugno dalle 15.30 alle 18.30 nell'auditorium della Camera di Commercio. Questo per ora è tutto, a te la linea.
Il 31 maggio invece entrerà in vigore il nuovo regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi per turisti, una pagina internet farà da guida per regole, moduli, richieste per mettersi appunto in regola. Sentiamo i dettagli da Raffaele Palumbo.
È un lascito della legge regionale sul turismo e ci racconta che le istituzioni regionali e comunali almeno ci stanno provando ed è un fatto inedito che non trova molte altre corrispondenze in altre regioni italiane. Dal 31 maggio il nuovo regolamento diventerà operativo, dunque nel centro storico, area UNESCO, non ci saranno automaticamente e senza regole nuovi Airbnb, tanto per cominciare, anche perché a fronte di 35.000 residenti le locazioni turistiche sono la bellezza di 13.000. Questo tentativo di regolamentare un settore che sembra non volere limiti e regole può diventare un modello nelle intenzioni di Palazzo Vecchio, capace di funzionare anche in altre zone della città. Da ora in poi dunque il comune dovrà autorizzare ogni attività ricettiva e le attività dovranno rispondere a delle regole a partire dalle superfici minime degli immobili e delle stanze. Deroghe per 3 anni a chi già attivo dal 31 dicembre 2024 e chi ha invece aperto nei mesi dell'anno in corso a tempo per mettersi in regola con tutte le autorizzazioni entro il prossimo 31 dicembre. Pagina internet sul sito del comune chiamata locazioni turistiche brevi per richiedere tutte le informazioni e per compilare le richieste di autorizzazioni che decadranno in caso di compravendita dell'immobile oppure alla terza violazione contestata, ad esempio per evasione della tassa di soggiorno, lavoro irregolare, inattività per 1 anno e ancora mancata esposizione del codice CIN o mancanze inerenti alla conformità edilizia, igienico-sanitaria, impiantistica antincendio e acustica. Inoltre tutti saranno tenuti a fornire sacchetti e istruzioni per la raccolta differenziata è un vademecum sul turismo sostenibile.
Secondo uno studio firmato dal British Standards Institution su un campione di 1300 giovani tra i 16 e i 21 anni, quasi la metà preferirebbe vivere in un mondo senza internet e il 70% si sente peggio con se stesso dopo aver usato i social. Anche la ricerca Eyes Up, condotta su 6.000 studenti delle superiori lombarde, si è occupata del punto di vista dei giovani sull'uso del digitale. Di questo si è parlato stamani in Newsline con giovani toscane in collegamento in studio, fra loro Silvia, 17 anni, studentessa dell'Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi, con un'esperienza di dipendenza alle spalle. Sentiamo un estratto della trasmissione che trovate in video anche su controradio.it.
Io durante il periodo della prima comunione ho ricevuto il regalo del mio primo telefono, dove principalmente utilizzavo WhatsApp per scrivere con i miei amici, anche con i miei genitori, e solo dopo poi ho installato altre app, Instagram e TikTok, e da lì diciamo mi sono iniziata un po' a chiudere con il mondo esterno, perché c'è stato un coinvolgimento molto grande emotivamente. Per colpa di conoscenze sbagliate sono finita su una brutta strada, diciamo. Fortunatamente sono stata obbligata a disinstallare Instagram. Grazie a quel gesto sono riuscita ad alzare la testa e a imparare a socializzare con i miei coetanei in maniera molto naturale. È stato difficile accorgersi della dipendenza, quindi immagino anche per i miei coetanei sia molto complicato. Quando sono in un momento di svago con i miei amici, non penso neanche ad accendere il telefono, ma neanche per guardare l'ora, perché sono momenti da utilizzare al meglio, uno sguardo verso la libertà, perché questi attrezzi non sono libertà, ecco.
Andiamo alle previsioni del tempo, siamo in conclusione di notiziario, uno sguardo per le prossime ore sulla Toscana. Allora, isolati brevi rovesci pomeridiani, deboli precipitazioni sul crinale appenninico e sui versanti emiliano-romagnoli, generale attenuazione della nuvolosità in serata, i venti deboli moderati di grecale, i mari da molto mossi a mossi in attenuazione, temperature in prevalente lieve diminuzione. 13 passate da 2 minuti, adesso la linea al City Lights, poi arriva Pierluigi Megahertz. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.